Sì, abbastanza inutile. Stavo, prima di venire qui, scrivendo una specie di riassunto delle cose che abbiamo fatto di curve. Allora, il riassunto devo ancora finirlo, però quando l'ho finito lo metto con gli altri fogli. E allora ne approfitto per dirvi cosa ho scritto. Essenzialmente ho scritto la definizione, ho scritto la costruzione dei teoremi di, dei riferimenti di Frenet, delle equazioni di Frenet, e conseguenza delle equazioni di Frenet. E poi ho scritto il teorema fondamentale e le conseguenze del teorema fondamentale. Costruzione esplicita in R2, sappiamo un po' di casi facili, e stavo per scrivere le ultime cose che abbiamo fatto, cioè curve nello spazio, eliche, curve sferiche e compagnia, e le costruzioni con le curve, le indicatrici, i centri osculatori, le involute e così via. Finito il riassunto vi metto questo file. Però dopo tutto volevo solo oggi fare qualche esempio. Allora, un esempio che in sostanza avevo lasciato era quello degli epi e degli ipocicloidi. Allora, queste sono curve nel piano. E allora, faccio l'esempio degli epicicloidi e vi lascio come esercizio quello sugli ipo. Un epicicloide essenzialmente è la curva che si ottiene in questo modo. Prendete una circonferenza di raggio R grande, prendete una circonferenza più piccola se volete, ma potrebbe essere anche più grande, e fate rotolare la circonferenza esterna su quella grande e andate a vedere qual è la traiettoria descritta da un punto, per esempio questo punto. Quando fate rotolare la circonferenza piccola, quello che succede naturalmente è che, siccome rotola senza strisciare, lei percorre un certo tratto qui della circonferenza grande, questo è teta volte R, se questo è l'angolo teta. Nel frattempo la circonferenza ha percorso, diciamo, girato, di quanto? Di un angolo, diciamo, eta, questo angolo lo chiamiamo eta, in modo tale che quei due tratti, segmenti di circonferenza che ho descritto, siano della stessa lunghezza, perché rotola senza strisciare, e quindi uno trova che R grande per teta, che è la lunghezza della circonferenza percorsa, deve essere uguale a eta per R piccolo. Cioè, in altre parole, eta deve essere qualcosa del tipo R grande diviso R piccolo moltiplicato teta. Quello che noi interessa è la traiettoria di questo punto. Questo punto, man mano che la circonferenza rotola, fa dei saltelli, dopo un certo rotolamento ritorna sulla circonferenza grande, naturalmente, e così via. E allora vogliamo sapere l'equazione e studiare quella curva. Allora, per capire questa curva gamma, quella che ho disegnato in rosso, il modo più facile è questo, è scrivere naturalmente quel punto rosso, la posizione di questo punto dopo essere girati di teta. Allora, la posizione di quel punto, il modo più facile secondo me di capirla è questa, ci sono tanti modi. Prendete R grande più R piccolo e lo moltiplicate per cos teta sen teta. Questo qui è il centro del cerchio piccolo ruotato, giusto? Quando ruotate il cerchio, se volete vedere quel centro, fate raggio grande più raggio piccolo, sono allineati, moltiplicate cos teta sen teta, che è la rotazione. Dopodiché, però, cos'è che vi interessa? Vi interessa a questo qua aggiungere il qualcosa, in modo da arrivare esattamente nel punto che vi interessa, cioè quel punto rosso. E quel punto rosso come si ottiene? Si ottiene essenzialmente da il punto di contatto della delle circonferenze, solo che devo ruotarlo di meno eta o meno eta, scusate, rotato di eta, perché noi di solito gli angoli li facciamo andare verso l'anti, l'antiorario, giusto? Quindi questo qua dovrebbe essere la posizione di quel punto, e la posizione di quel punto che cos'è? Scusate, R piccolo, bisogna mettergli un, farlo tornare verso il centro, quindi meno cos teta, meno sen teta, e poi ruotato questo di angolo eta, perché devo prendere il punto di contatto della circonferenza, ruotarlo di angolo eta, e quello è il punto in cui starà la traiettoria che ci interessa. Allora, questo vuol dire che devo fare R grande più R piccolo cos teta sen teta più R piccolo, e questo cosa vuol dire ruotare di eta? Vuol dire che sto facendo sto aumentando l'argomento di eta, l'argomento delle funzioni trigonometriche coseno seno di eta. Quindi scriviamo il coseno di qualcosa e il seno di qualcosa, perché siamo abituati. Meno meno vuol dire aggiungere pi greco, quindi faccio pi greco più teta più eta, e pi greco più teta più eta. Naturalmente eta so quanto vale, questo lo ricopio, cos teta sen teta più R piccolo, e qui ho il coseno di, allora, pi greco più teta più eta, cosa che abbiamo detto, R grande diviso R piccolo che moltiplica teta, e qui c'è il seno di pi greco più teta più R grande diviso R piccolo moltiplica teta. Sì, mi sto chiedendo perché ho fatto questo passaggio un po' strano. Ok, allora vocaliamo un R grande più R piccolo diviso R fuori. Allora questo metterebbe un facciamo così, allora qui viene cos teta sen teta ok, vorrei fare una cosa un po' elegante, ma naturalmente non sempre viene subito al primo colpo. Raccogliamo la R fuori, prendiamo R più R piccolo diviso R che moltiplica cos teta sen teta. E qui cos'è che resta? L'R l'ho raccolto, quindi restano solo coseni e seni. E che cosa resta di coseni e seni? Allora, raccogliete teta e viene qualcosa del tipo 1 più R grande diviso R piccolo per teta. 1 più R grande diviso R piccolo per teta. E lo faccio perché questo somiglia all'altro coefficiente. E però mettiamo il segno meno perché ho tolto il pi greco. Ok, questo modo demenziale di fare le cose, cioè prima ho fatto una cosa e poi l'ho tolta, ma comunque. Allora questo comincia a sembrare qualcosa di simpatico, questo lo chiamate alfa, viene alfa cos teta sen teta meno coseno, e qui c'è R grande più R piccolo diviso R, quindi alfa teta e seno di alfa teta. E quindi in totale avete R che moltiplica alfa coseno di teta meno coseno di alfa teta, alfa seno di teta meno il seno di alfa teta. Ah, ok, tutto questo per avere una formula, diciamo, che sia di una certa semplicità, dove alfa è R grande più R piccolo diviso R piccolo, cioè R grande diviso R piccolo più 1. Questa è la curva che ci interessa studiare. Ecco, provate a fare lo stesso ragionamento con gli ipocicloidi. Avete la circonferenza piccola che ruota all'interno, quindi quando fate quella rotazione fate più o meno lo stesso ragionamento, però ci sarà una rotazione di meno eta. Verranno dei segni meno e qualcosa di diverso. Ok, adesso che abbiamo questa curva possiamo cominciare a studiarla, cioè vediamo, applichiamo il nostro yoga sulle curve, diciamo, e vediamo cosa succede. Alfa cos teta meno, la scrivo giusto per ripartire, alfa sen teta meno seno di alfa teta. Allora, prima cosa, naturalmente calcoliamo gamma primo e ci scordiamo di scrivere l'argomento. Allora, R è una costante, non c'è problema, alfa è una costante, quindi viene meno alfa sen teta più alfa seno di alfa teta. E qua derivo sen teta, quindi viene alfa cos teta, meno derivo seno di alfa teta, viene alfa coseno di alfa teta. Allora vedete che qua posso raccogliere alfa, quindi scrivo alfa R che moltiplica meno sen teta più seno di alfa teta, coseno di teta meno coseno di alfa teta. Allora, la prima cosa che uno guarda, naturalmente, se per caso è così fortunato che la norma di gamma primo sia buona, però la norma di gamma primo vedete che è R che moltiplica la radice quadrata di somma dei quadrati, alfa R per cominciare, alfa R che moltiplica la somma dei quadrati di cosino. Allora, sen quadro più cos quadro fa 1, poi seno di alfa teta più al quadrato più coseno al quadrato di alfa teta fa di nuovo 1, quindi 2. E poi bisogna mettere i doppi prodotti. I doppi prodotti vengono entrambi negativi e quindi viene meno 2 sen teta seno di alfa teta meno 2 cos teta coseno di alfa teta. Quindi non è 1 e non è costante. Naturalmente questa cosa non è particolarmente simpatica, quindi cominciamo con raccogliere la radice di 2 e dentro rimane la radice di 1 meno cos teta cos alfa teta più sen teta seno di alfa teta. Questa quantità è quella che andrebbe sotto radice se vogliamo calcolare parametro d'arco, giusto? Se vogliamo calcolare parametro d'arco facciamo una primitiva della norma di gamma primo. E allora cerchiamo di scriverla in modo ragionevole, cioè in modo che perlomeno si riesce a capire se ha una primitiva. Coseno coseno più seno seno non è una formula di trigonometria, però se mettete coseno coseno meno seno seno allora è una formula di trigonometria, giusto? Se qua mettete un segno meno e qua mettete un segno meno e qua mettete un segno meno perché tanto il coseno non cambia segno, avete una formula coseno coseno meno seno seno che è il coseno della somma. Quindi vi trovate qui meno il coseno di che cosa? Di alfa teta meno teta. Giusto? Se fate il coseno di alfa teta meno teta, viene coseno di alfa teta coseno di meno teta meno seno per seno. Quindi questo sembra abbastanza giusto. Dopodiché, vi ricordate qualcosa del tipo che 1 meno coseno di un angolo è un'altra formula di trigonometria, dividete per 2 e viene qualcosa, giusto? Cos'è che viene? Questo è più brutto da ricordarselo, da dov'è che viene? Viene sempre dalla formula di duplicazione. Quando fate il coseno di 2 φ, cos'è che viene? Viene il coseno al quadrato di φ meno il seno al quadrato di φ. E se volete scriverlo come 1 meno qualcosa, scrivete 1 meno sen quadro, meno sen quadro, quindi meno 2 volte seno al quadrato di φ, e da questo ricavate qualcosa sul seno. Seno al quadrato di φ lo scrivete come, portate di là, 1 meno coseno di 2φ diviso 2. Giusto? Quindi, se questo dividete dentro per 2 e moltiplicate per radice di 2 fuori, che è lo stesso, allora avete alfa r che moltiplica 2, che moltiplica la radice di che cosa? Qui c'è scritto che 1 meno coseno di φ diviso 2 è il seno al quadrato di φ diviso 2, di φ mezzi. Queste formule di bisezione. Allora abbiamo 1 meno coseno diviso 2, quindi abbiamo il seno al quadrato dell'angolo diviso 2. Quindi alfa meno 1 che moltiplica teta diviso 2. Quindi in totale abbiamo 2 alfa r che moltiplica il seno di alfa meno 1 teta mezzi. Tutta questa cosa serviva solamente per scrivere meglio questo. E fatto questo, però, vi accorgete in effetti che questa funzione sapete perfino integrarla, perché l'integrale di un seno si sa fare. Allora, S in funzione del parametro teta, cioè il parametro d'arco, è una primitiva di gamma primo in d teta, ma qui si integra direttamente. Che cosa avviene? Allora, bisogna tirare fuori un 2, giusto? Quindi viene 4 alfa r, poi dividere per alfa meno 1, scrivere il coseno di alfa meno 1 che moltiplica teta diviso 2 e poi mettere un segno meno. Giusto? Perché quando derivo questo, alfa meno 1 si cancella, un 2 si cancella, il meno si cancella, viene il seno. Allora questa è un'espressione per il parametro d'arco. Quindi saremo in grado di riscrivere il parametro d'arco della curva. Ok, allora, così abbiamo fatto gamma primo. Facciamo gamma secondo e cerchiamo di calcolare la curvatura. Naturalmente non siamo in parametro d'arco, quindi useremo le formule non in parametro d'arco. Ok, allora questo è gamma primo, calcoliamo gamma secondo. Gamma secondo sarà alfa r, che è una costante, che moltiplica, allora, meno coseno di teta, perché derivo, più alfa per il coseno di alfa teta, poi qua ci sarà meno seno di teta, e qua ci sarà più alfa per il seno di alfa teta. Questa è la derivata seconda, gamma seconda. Con gamma primo e gamma secondo calcoliamo la curvatura, giusto? Perché la curvatura, in questo caso, la calcoliamo facendo determinante gamma primo, gamma secondo, diviso la norma di gamma primo elevato alla terza, perché non siamo in parametro d'arco. Allora, il determinante sopra viene alfa quadro r quadro e poi il determinante... ok... Scriviamo S e C invece che seno e coseno. E poi c'è meno coseno di teta più alfa coseno di alfa teta. E poi meno seno di teta più alfa seno di alfa teta. Questo determinante c'è sopra diviso... la norma che abbiamo calcolato prima elevata alla terza. Allora, la norma prima l'abbiamo calcolata, giusto? Eccola qua, 2 Sì, non so quale espressione convenga usare, perché adesso bisogna vedere come viene il determinante sostanzialmente. Quindi usiamo alfa quadro, r quadro e cerchiamo di calcolare questo determinante. Allora, il determinante viene s alla seconda teta cosegno più, poi meno alfa s di teta per s di alfa teta, poi col segno meno s di teta per s di alfa teta e poi col segno più alfa per il seno al quadrato di alfa teta. Questa è la diagonale. Poi bisogna fare meno l'antidiagonale, quindi meno coseno al quadrato di teta, moltiplico il coseno per gli altri due. E poi coseno per questo sarebbe più e quindi meno... Qui c'è un più perché faccio coseno per meno coseno e poi c'è segno meno del determinante. Poi coseno per alfa coseno, quindi meno alfa coseno di teta seno, coseno di alfa teta col segno meno, giustamente. Poi meno per meno fa più e quindi viene meno il coseno di teta per il coseno di alfa teta e poi meno per più fa meno, quindi viene più alfa che moltiplica il coseno al quadrato di alfa teta. Ecco, quello lì è il determinante che c'è sopra. Per il momento non scrivo il denominatore, adesso vediamo cosa ci conviene scrivere. Dunque, sono alcune cose che non piacciono naturalmente. Allora, seno al quadrato più coseno al quadrato fa 1. Questi due insieme fanno 1. E anche questi due insieme fanno 1, solo che c'è alfa davanti. Quindi cosa viene fuori? 1 più alfa. Poi, allora, per esempio questo seno seno e coseno coseno. Quindi potremmo metterli insieme e verrebbe fuori meno alfa che moltiplica sen teta seno di alfa teta più cos teta coseno di alfa teta. E dopo, quando mettiamo, e quindi ho guardato questi due, diciamo, dunque cancello questo, mettiamo in verde, ho messo insieme questi due verdi, adesso mettiamo insieme questi due, che vuol dire seno, seno di alfa teta, coseno di teta, coseno di alfa teta, cioè è la stessa cosa, solo che c'è un segno meno la stessa parentesi. E poi c'è diviso come al solito. E allora in totale cosa avviene? Alfa quadro e R quadro che moltiplica. Allora ci sarebbe 1 meno alfa che moltiplica 1 meno sen teta cos teta, seno di alfa teta meno coseno di teta coseno di alfa teta. Giusto, 1 meno alfa, raccogliete i termini tra parentesi, viene alfa meno 1 e quindi viene quello. Questo, se notate, è esattamente quello che avevamo trattato dall'altra parte, 1 meno coseno coseno meno seno seno. Ok? E che avevamo visto che a parte un 2 diventava qualcosa. Allora, sono incerto adesso quale formula usare. Perché se usassi la formula, diciamo, iniziale, per fare gamma primo alla terza potrei scrivere alfa alla terza, r alla terza, radice di 2 alla terza, alfa alla terza, r alla terza, radice di 2 elevata alla terza, e poi la radice di quella stessa quantità elevata alla terza. Dove qua c'è 1 meno seno di teta, seno di alfa teta, meno coseno di teta, coseno di alfa teta.
Ma scusi, ma non è 1 più alfa?
Prego?
Non è 1 più alfa al numeratore del
grazie, è 1 più alfa. Quindi uno semplifica un po' di cose, 1 più alfa gli resta sopra, un radice di 2 alla terza gli resta sotto, mi sembra, gli restano anche altre cose, alfa, r, radice di 2 alla terza pare, e poi resta un quella radice sotto, giusto? 1 meno s teta, s di alfa teta, meno coseno di teta, coseno di alfa teta. Perché ci semplifica con quello che c'è sopra. E dopodiché, qui stiamo calcolando che cosa è la curvatura. Dopodiché ci ricordiamo che questa espressione sappiamo riscriverla meglio, come abbiamo fatto prima, quindi cosa viene fuori? 1 meno alfa diviso alfa r, forse per 4, perché devo tirare fuori un 2, e da quella cosa lì viene fuori 1 meno questo arnese, avevamo visto cosa veniva fuori, giusto? 1 meno tutto quell'arnese lì, veniva questo, portavo fuori una radice di 2, poi diventava la radice di un seno al quadrato, quindi diventa il seno di alfa meno 1 teta mezzi. Seno di alfa meno 1 teta diviso 2. Tenete conto, tra parentesi, che alfa meno 1 sembra brutto da scrivere, però è alfa meno 1 è r più r piccolo diviso r meno 1, cioè r grande diviso r piccolo. Cioè è simpatico pure. Ok, allora abbiamo la curvatura, abbiamo la parametro d'arco. Mettete insieme queste due informazioni e solo che bisogna guardarle insieme, quindi adesso le riscrivo magari. S, il parametro d'arco, è meno 4 alfa r diviso alfa meno 1 per il coseno di alfa meno 1 teta mezzi. La curvatura in funzione di teta è 1 meno alfa diviso 4 r alfa per 1 diviso il seno di alfa meno 1 teta diviso 2. Guardate queste due espressioni e cercate che relazione c'è tra quelle due. Vi rendete conto subito che potete eliminare il parametro teta, perché da un lato c'è il coseno, dall'altro c'è il seno, fate il quadrato di uno e il quadrato dell'altro, fate la somma, sparisce il parametro e vi viene una relazione tra s e teta. Quindi se fate, per esempio, vediamo come fare, cominciamo da k, siccome è cos quadro più sen quadro che fa 1, invertiamo k. Quindi facciamo 1 diviso k, però voglio eliminare 1 meno alfa, quindi prendo k, lo divido per 1 meno alfa e lo inverto. 1 meno alfa che moltiplica 1 su k al quadrato, più s, però lo moltiplico per... Ho sbagliato qualcosa di nuovo? Sì, chissà perché non... Perché alfa più 1 è più antipatico, alfa più 1 è r grande più 2r piccolo diviso r. Cioè è qualcosa di più antipatico e tendo a eliminarlo. E... Ok, quindi qua c'è il più, giusto? È qua che c'è il più. E qua che cosa c'è? Devo moltiplicare per alfa meno 1... o per 1 meno alfa, tanto lo metto al quadrato, e così elimino questo e resta s al quadrato. Allora, che cos'è che viene fuori? 4 alfa r per cos quadro. 4 alfa r per cos quadro, quindi questo è 4 alfa r al quadrato. Quindi 1 più alfa alla seconda per 1 diviso k quadro, più alfa meno 1 alla seconda per s quadro fa 16 volte alfa quadro r quadro. Notate che avete una combinazione di 1 su k quadro e di s quadro che fa una costante. Questa è una relazione tra curvatura ed s. Naturalmente queste costanti non sono proprio a casaccio, diciamo, se guardate di scriverla per esempio in termini 1 su k quadro più una costante necessariamente positiva per s quadro sarà uguale a un'altra costante necessariamente positiva. E questa costante qui è dunque alfa meno 1 diviso alfa più 1, quindi sembra minore di 1 come costante. È positiva ma minore di 1. E potete sperare che viceversa se abbiamo curve tali che K e S sono legate da questa relazione, 1 su K alla seconda più una costante positiva, diciamo, per S alla seconda è uguale ad un'altra costante alla seconda con questo omega probabilmente minore di 1. E viceversa, se abbiamo curve, allora sono a meno di isometria del piano degli epicicloidi. In sostanza basta vedere che da questa relazione vi dice quanto vale k in funzione di s. Quindi avremo tutto il marchingegno, diciamo, per costruire la curva. Facciamo l'integrale di k e troviamo teta, poi facciamo una primitiva di quella cosa, è complicato. Però potremmo usare direttamente il teorema fondamentale. Se da quella relazione, conoscendo omega ed a, riusciamo a costruire un epicicloide con i parametri giusti per avere quella torsione, per il teorema fondamentale quello è l'unico a meno di isometria dello spazio. Quindi viceversa abbiamo questo essenzialmente per un ragionamento sul teorema fondamentale oppure per un calcolo esplicito. Ok, beh, siamo leggermente in anticipo, però tutto sommato volevo fare esplicitamente questi conti tanto per far vedere che molta della teoria che abbiamo la possiamo anche applicare in qualche caso. E gli epicicloidi, quelli dritti, li avevamo fatti, giusto? Quello della retta. E in quel caso avevamo anche visto cos'era la curva dei centri. Se vi ricordate era un altro epicicloide, anzi è lo stesso, veramente spostato. Allora qui, come esercizio, vi lascerei questo. E provare a calcolare la curva dei centri di gamma. La curva dei centri, ricorda, si calcola facendo gamma più 1 su k per la normale. E la normale non ce la siamo calcolati, però per fare la normale basta fare meno il cross di la normale e meno il cross di gamma primo, quindi è facile, si prende l'ottagonale a gamma primo. Quindi questo si può fare facilmente, cioè poter prendere la curvatura l'abbiamo calcolata, la normale si calcola subito. Attenzione che deve essere di norma 1, e pensare, calcolare la curva dei centri di gamma e vedere se viene un epicicloide. Che sarebbe un po' simile al caso del cicloide della retta. E non è banalissimo. Allora, cosa vi resta a voi come esercizio? Vi resta il caso degli epicicloidi, degli ipocicloidi. Quindi invece di rifare i conti in questo caso, provate a fare il conto degli ipocicloidi. far ruotare internamente la circonferenza, trovare l'equazione, fare i conti. Naturalmente vi aspettate che sia molto simile a questo, quindi vi aspettate di riuscire a fare esattamente il parametro d'arco, la curvatura, vedere la relazione. La relazione tra i due sarà simile, solo che i coefficienti saranno diversi. Ok, spostiamo qua gli ipocicloidi. Ripeto, gli ipocicloidi li fate sempre con lo stesso raggio, qua mettete però dentro, mettete il cerchietto piccolo e fate ruotare il cerchietto piccolo. Quindi prendete questo punto, fate ruotare il cerchietto piccolo all'interno. Quindi questa parte qua sarà uguale a questa e farete lo stesso tipo di ragionamenti, insomma. Cosa avverrà? Verrà una traiettoria, questa volta di rimbalzo all'interno, e vi fate le stesse domande, cioè allora fin qua non ci sono grossi problemi. Per chi ha più coraggio, però vi avviso che è una cosa che non ho fatto, uno potrebbe chiedersi che relazione c'è fra gli ipo e gli epicicloidi. Se prendete la circonferenza sempre con lo stesso raggio, naturalmente fate quello esterno e quello interno con lo stesso raggio R piccolo, e potete chiedervi che cosa c'entra, diciamo, la traiettoria esterna con quella interna. Naturalmente quello che capite è che fanno rimbalzo esattamente negli stessi punti, perché la lunghezza che passano per arrivare di nuovo sulla circonferenza è esattamente la stessa. E che cosa c'entrano queste due curve tra di loro? La prima ipotesi che potreste mettere è che siano una l'inversa dell'altra rispetto alla circonferenza grande. Questo è falso, palesemente falso. Voi sapete come fare l'inversione: prendete un punto e fate il punto diviso la sua distanza dall'origine al quadrato per fare l'inversione. Provate a farlo e non viene l'altro cicloide. La relazione è molto più sofisticata, vi avviso che non l'ho fatto, quindi dovete inventarvi qualcosa di nuovo se volete capire questo. Ok, allora è il momento di fare l'intervallo, quindi durante l'intervallo, se avete domande, possiamo cambiare argomento, altrimenti faccio un esercizio dei vecchi compiti. Sì, visto che oggi è coso, magari facciamo solo 10 minuti di intervallo e finiamo, cerchiamo di finire prima.
Compitino. Ci sarà un esercizio che riguarderà le curve differenziali e poi
due
esercizi e basta?
No, ci sono due esercizi sulle curve differenziali.
Ah, ok.
Perché è l'argomento principale che abbiamo fatto, e pensavo di mettere qualcosa sulla geometria delle euclidee oppure sulla Grassmanniana, cose che non abbiamo fatto l'altra volta.
Okay.
Ma qualcosa, cioè il compito principale è sulle curve.
Ok, quindi esercizi di questo tipo qui.
Scusi, volevo chiedere, siccome ho trovato pochi esercizi di geometria elittica e parabolica, volevo chiedere se forse potessimo farne uno adesso oppure se
avevo scritto una piccola digita.
Sì, quelli lì ho fatti, però...
Ah, ok. Senza fare quelli, senza fare...
Ok, va bene, grazie.
Non mi preoccuperei.
Va bene,
Thank you.
che come funziona la probabilità. Cioè con la probabilità funziona così, cioè, prendo un punto e lo mando in un interpiano, in un interpiano e l'interpiano lo trovo facendo l'equazione essenzialmente P trasposto ma che P trasposto A.
Sì.
P trasposto A. Questo manda tutti. Mentre lì uno vuole calcolare, appurare un piano. Allora, un piano è dato un piano in cui siamo no, perché è un piano di 5 che tu vuoi calcolare e quadrare rispetto a quadrare un piano di 5. Un piano che cos'è? Lo può vedere o come i sotto di 3 punti, più P1 sotto P2 sotto P3,
okay.
Oppure come intersezione di un piano, direi come un intersecato di 3, come un intersecato di 3,
sì.
Giusto? Sì. Dato il piano o date le equazioni, perché siamo in P5, quindi è un'equazione di dimensione fa 4, dimensione 4, 3, 2.
Sì, sì.
Okay. E quello che noi sappiamo fare con la probabilità, la probabilità manda punti in interpiani oppure interpiani in punti, okay. Se volete calcolare curare nel piano cosa dovete fare, quindi allora questo lo chiamiamo eta, il piano curare di eta è il curare, per esempio qui abbiamo equazioni curare di più greco 1 e greco 1 è un interpiano, quindi lui sappiamo calcolare il suo posto. Greco 2 e greco 3 anche.
Sì.
La polarità manda punti in interpiani, quindi rovescia le intuizioni. Perché manda cose di dimensione 0 e cose di dimensione n-1.
Ah, ok, quindi diventa l'unione.
Quindi il polare di questo diventa il sup dei polo di pi greco 1, polo di pi greco 2, polo di pi greco 1. Cioè quando si calcola polo o polare di una cosa di dimensione grande, se è l'intersezione di due cose, il suo polo è il sup dei.
Okay.
Quindi se è su dei punti la polare sarà l'intersezione di tre iperpiani polari, se lui è intersezione di tre iperpiani polari il suo polare sarà il sub di tre punti e quindi se il sub di tre punti viene un piano, quello è il senso, cioè quando si fa la polarità si deve essenzialmente lavorare a partire o dal punto dei iperpiani, però si non essere in okay. Se una cosa è sub di punti il suo polare è l'intersezione degli iperpiani polari.
Sì, parliamo della situazione
attuale,
quindi in questa matrice
queste qui sono le equazioni del piano finito.
Sì.
Allora prendo queste equazioni, le applica alla matrice, okay. E trova dei punti.
Ok, sì.
E questi tre punti sono di quei tre punti di dà il piano curare del piano partenza.
Ok. Questa era una, poi quando si ha un sistema di riferimento, si sta cercando un sistema di riferimento di Frenet, si è trovato tutti i vettori tranne il certone 1, l'ultimo, quello che si dice che semplicemente è il cross di tutti gli altri vettori dei precedenti. Sì, ma perché ho visto di un esercizio alcune volte bisogna dividere per la norma, altre volte viene per dire solo il unitario. Cioè il cross di vettori unitari, no, non è detto che mi dia un vettore unitario.
Cioè la norma del cross è il volume generato dai vettori.
Sì.
Quindi se sono vettori binari o ortogonali tra loro, allora sì, il volume sarà 1. Sono in più. Quando prendete i vettori 1, 2, 3 e fate il cross, allora qua siamo in dimensione 4.
Sì.
Il cross è un vettore ortogonale a tutti. La norma di questo cross è il volume
Puoi riparare il figlio, c'è anche da volume, cioè prendi il volume, e il volume di questa qua. Sì. Quando è che questo volume è 1? Cioè mi sta chiedendo quando è che costa la roba 1? Quando è che questo volume è 1? Se questi vettori sono di norma 1 e ortogonali tra loro, allora questo è un cubo a volume 1.
Okay, però ad
però
esempio...
se sono da vettori unitari ma non ortogonali, il volume sarà 1.
Però ad esempio, non so, se sono in dimensione di tre, già solo con il vettore... sono unitari? Sì, io faccio.
Sono unitari sotto voi sul testo?
Sì. E se io faccio il cross? Uno,
tre. È chiaro che non è una parola, no? Cioè il cross di questi due è un vettore tipo zero, uno sulla radice di due e un vettore sulla radice di due. Però questo vettore non è mica sì. Ortogonale,
scusi. No, infatti. No, no, ok, allora il mio errore.
No, quindi questo qua è come
allora, quello
fa zero. No, questi due fanno scritto ortogonale. Quindi sono unitari, ma non mica sono unitari. Quindi okay, sono okay. Messi così, cioè è chiaro che non è uno.
Ok, ok.
Sì, sì, no, il conto magari è giusto, però questi due non sono ortogonali tra loro. È vero che questo è ortogonale entrambi, ma questi due non sono ortogonali.
Ok. Vai, vai.
C'è un esercizio sul... Insomma, c'è una conica in più tre. E la cosa che viene in questo ci vale, ci
Allora, qua invece due equazioni.
Prego.
L'abbiamo in rafforzi sotto in piedi, perché abbiamo due scelte, cioè quelli che hanno tornato x più 0 uguale a 0 per dare il piano.
Avete scelto tutti, cioè tutti che soddisfano per equazione.
In realtà abbiamo scelto un punto che è tangente alla conica, cioè che soddisfa l'equazione della regola e della conica, cioè il punto di tangenza. E poi abbiamo scelto invece un punto che appartiene alla regola ma non alla conica. È il punto di tangenza.
Quindi la conica devono soddisfare questa equazione.
Sì, perché abbiamo scelto ABC in modo che
se devo vedere che questa cosa è se scherzo quello che ho detto in questo caso la conica è questa con ABC calcola sulla matrice con la luce che viene ABC, ok, solo che deve essere insieme con il suo numero a questo punto
e poi abbiamo scritto le restanti materiali della retta,
cioè del tuo cioè
fatto dei materiali e vengono fuori, viene fuori questa situazione. Ah, ok, che però ci viene al quadrato, quindi ci stiamo vedendo se questa qua sia un e abbiamo elevato il sommato,
quando scendi questo punto ABC in realtà il punto non sarebbe ABC, sarebbe 0 AB e poi C cosa sarebbe?
Meno la radice di meno quadro meno quadro forse esatto,
oppure bisogna in qualche modo utilizzare diciamo questa relazione che c'è quando fate cioè in altri caso cos'è che avete fatto qua? Avete scritto qui? Uno tre quadrato e
meno quadro meno b quadro è meno più 1 di 2
quindi là ci sarebbe scritto meno più 1 di 2 quadrato,
cioè dovete eliminare veramente
quindi
tarante.
È giusto come ragionamento perché vorrei capire un secondo se c'è la possibilità quello che ha fatto lei, perché lei ha preso un ortogonale terminale, cioè ha scelto come piano un ortogonale e lei ha scelto come punto uno dei due punti per poi calcolare il punto 1000 che è praticamente l'ortogonale del piano e poi ha cioè essenzialmente ha scelto le regole che passano il ortogonale del piano che è un punto di tangenza.
Questo punto 0 0 è l'equazione del piano.
lei ha messo in azione dei
campi. E anche l'equazione del secondo.
Quindi noi
si possono calcolare. Le coordinate euclideane sia a partire da due punti della retta sia a partire da un'equazione della retta.
Noi abbiamo trattato facendo tutto il programma da dove venisse, quindi possiamo usare.
Ma è perché poi l'ortogonale?
Perché se uno ha due punti, per trovare quello che è gaiano, fa i minori nell'ordine giusto. Quando invece parte dalle due equazioni, tra due equazioni di una retta, all'interno delle due equazioni fare i minori, però dopo prende nell'ordine inverso con certi segni, perché è diverso. Questo è un piccolo esercizio, cioè noi definiamo le coordinate euclideane usando coppie di punti, però dopo si deve poter calcolare usando anche equazioni. E c'è un piccolo esercizio che dice essenzialmente se avete una coppia di punti per definizione le coordinate euclideane sono i minori 2x2 e non è giusto, è psicografico. Se partite da due equazioni dirette, allora i minori si ottengono essenzialmente facendo i minori e poi invertendo l'ordine e cambiando di segno a 2, e i due da cambiare di segno sono esattamente quelli che dice l'equazione della quadrica di Euclide.
Ok, quindi questa sarebbe l'equazione del piano e questa sarebbe l'equazione della retta
della del piano. La retta è l'intersezione del piano. Questa è l'equazione sul piano, questa è l'equazione a 1. Di questo fa i minori e poi fa l'ortogonale.
Ok, perché cioè, è come dire io ho la retta R è data da sappiamo P su P e ho i minori P, ma io posso dire anche che la retta R è data dall'intersezione di due piani, quindi ho i minori segnali di P.
Comunque questo è un esercizio veramente da fare, cioè se voi conoscete una retta con le due equazioni, com'è che si calcolano le coordinate euclideane? È un esercizio da fare. Avete due equazioni, prendete due punti, calcolate le coordinate e cercate di capire cosa c'entrano con le equazioni di coordinate. Vengono bene l'ortogonale rispetto al Euclide dei minori.
Altre domande?
Dove possiamo fare altre?
Guardando i compiti, comunque mi dovete, se mi scrivete possiamo vedere qualcosa.
Sì, va bene, grazie. Okay.
Thank you.
ok, allora scusate, consiglio, forse è questo che... oggi siamo giovedì, eventualmente potete anche scrivermi per mail se volete vedere cose lunedì in particolare. Ho visto qualche domanda su questioni di geometria tipo la grassmanniana. Ecco, quello pensavo effettivamente di fare qualche piccolo esercizio, ma non molto di più di quello che abbiamo fatto. Ecco. Ad esempio, appunto, come si calcolano coordinate più che ane dirette se avete equazioni delle rette invece che i punti. E comunque, se avete dubbi su queste cose, scrivetemi per mail o poi chiedete lunedì e ci dedichiamo un po' di tempo. Dunque, l'intervallo è stato più lungo di quello che pensavo, e allora volevo finire con questo esempio qua. Questo è un esempio che viene da un compito in cui avevo provato a dare una curva in dimensione 4. Allora, queste curve in dimensione 4 sono abbastanza note perché sono la generalizzazione delle eliche in dimensione 3, solo che queste sono curve questa è una curva in dimensione 4. Vi ricordate le eliche sono A cos T, B sin T e poi C per T, cioè qualcosa che si arrampica su un cilindro. Queste qua invece, siccome hanno quattro coordinate, usano di nuovo coseno e seno ed essenzialmente è qualcosa che si arrampica su un toro. Ed è l'analogo delle eliche in dimensione 3, nel senso che queste curve sono tutte sole, le curve in dimensione 4 che hanno curvature costanti. Naturalmente qua siamo in dimensione 4, quindi curvature ce ne sono 3, c'è cioè K1, K2, K3. Tutte e tre risulteranno costanti e le tre curvature determinano AB e beta. Ah, ecco, AB e beta sono costanti positive. Ecco, lo scopo dell'esercizio più o meno è dimostrare questo, cioè dimostrare che questa curva ha curvature costanti e che curve a curvature costanti di dimensione 4, se sono abbastanza regolari, sono necessariamente di questo tipo perché A, B e beta sono determinati dalle curvature. Allora, l'ostacolo principale è calcolare il riferimento di Frenet e poi da quello dedurre quanto sono le curvature. Allora, il riferimento di Frenet, naturalmente, di gamma qui, sarà una cosa formata da quattro vettori, 2, 3 e 4, e le equazioni di Frenet saranno qualcosa che vi dicono derivare quelle, viene E1, E2, E3 e 4, che moltiplica la matrice delle curvature, che avrà K1, K2 e K3, e poi meno K1, meno K2, meno K3, pardon, troppi zeri, ho scritto. Ecco. Cioè, avrà un sistema di tipo E1 derivato, si scrive come K1 moltiplicato E con 2, da cui deducete che K1 si calcola facendo, che cosa? E1 derivato moltiplicato scalarmente per E2. Invece E2 derivato sarà meno K1 per E1 più K2 per E con 3. Da qui deducete che se volete calcolare K2 cosa fate? Fate il prodotto scalare con E con 3 e quindi fate fuori tutto, quindi viene E con 2 derivato scalare E con 3. Poi la terza equazione sarebbe E con 3 primo uguale qualcosa. Che cosa? Meno K2 E con 2 più K3 E con 4 e E con 4 primo sarà meno K3 che moltiplica E con 3, mi sembra. Quindi da questa, per esempio, potete calcolare K3, K3 lo scrivete come E3 derivato moltiplicato per E4. oppure anche come meno E4 derivato prodotto scalare con 3, questo è chiaro perché E3 scalare E4 fa 0, quindi quando derivate trovate che quei due sono uguali. Quindi calcolare K1, K2, K3 in sostanza viene come conseguenza del fatto di aver calcolato il riferimento di Frenet. Ok, e a questo punto uno vorrebbe calcolare il riferimento di Frenet. Allora, naturalmente quella è la curva gamma, quindi uno comincia col derivare. La prima cosa da fare è calcolare gamma primo, gamma secondo, gamma terzo. Dopodiché prendere questi, ortogonalizzare la Gram-Schmidt, mettere il cross e ortogonalizzare la Gram-Schmidt. Allora, calcoliamo gamma primo. Quando facciamo gamma primo, naturalmente c'è A seno di T col segno meno, A coseno di T. Poi B per beta per il seno di beta T col segno meno. E poi B per beta per il coseno di beta T. Questo è gamma primo. Allora, la norma di gamma primo che cos'è? Fate A sen quadro più A quadro sen quadro più A quadro cos quadro, quindi viene A alla seconda, e poi la stessa cosa viene B beta B alla seconda, beta alla seconda. Allora, questo è costante. Questa è una buona cosa perché vi dice essenzialmente che gamma secondo sarà già ortogonale a gamma primo. Se un vettore di norma costante, la sua derivata è ortogonale a lui. Quindi non ci sarà bisogno di applicare il primo passo di Gram-Schmidt. Basterà prendersi proprio il gamma secondo che viene circa. E qual è il primo vettore della base di Frenet? Il primo vettore sarà gamma primo diviso la sua norma. Perché Gram-Schmidt la prima cosa che fa è prendo il primo vettore e lo normalizzo. Poi prendo il secondo vettore, tolgo la proiezione ortogonale lungo il primo e poi divido per la norma. Poi il terzo vettore, tolgo la proiezione ortogonale lungo i primi due costruiti e poi divido per la norma e così via. Quindi il primo vettore è perlomeno facile, gamma primo diviso la sua norma che è piuttosto facile. Gamma secondo, allora calcoliamolo, deve essere già ortogonale a gamma primo. Quindi gamma secondo, vediamo, viene meno A coseno di T, meno A seno di T. Poi derivo di nuovo, il seno mi porta fuori nessun segno, però un beta di nuovo e il coseno di T. E poi un segno meno B beta quadro, il seno, di beta T qua, Allora, controllo che venga ortogonale a quello di prima. Viene A quadro cosegno più coseno seno, A quadro cosegno meno coseno seno, si cancellano i primi due. Ok, mi pare che sia ortogonale. È ortogonale a gamma primo. Oltretutto, la norma di gamma secondo, vedete che è costante lo stesso, viene A alla seconda più B alla seconda beta alla quarta. Anche questa è costante. Il che vi dirà che gamma terzo sarà ortogonale a gamma secondo, perché quando derivate viene ortogonale a lui. Però gamma terzo non sarà ortogonale a gamma primo. Ma non sarà ortogonale a gamma primo, non c'è motivo. Però da questo si può già dedurre chi è con 2, perché con 2 come dobbiamo farlo? Dobbiamo prendere il secondo vettore, gamma secondo, togliere la proiezione ortogonale lungo il primo, è già ortogonale, non c'è niente da togliere, e poi divido per la norma. Quindi E con 2 è gamma secondo diviso la norma di gamma secondo. Con questo potremmo già calcolare qualcosa? Potremmo già calcolare K1. Perché facciamo la derivata di E1, prodotto scalare con E con 2, e quello ci direbbe chi è K1, giusto? Quindi qua potrei già calcolare, diciamo, K1 K1 sarebbe E1 derivato prodotto scalare con E2. Quindi cos'è che viene? E1 derivato sarebbe gamma primo diviso la norma di gamma primo derivato prodotto scalare con E2, che è gamma secondo diviso la norma di gamma secondo, giusto? Però notate che quando si va alla derivata la norma è costante, quindi questo viene gamma secondo scalare gamma secondo diviso la norma di gamma primo per la norma di gamma secondo, giusto? Gamma primo derivato è gamma secondo, quindi questa è la norma di gamma secondo diviso la norma di gamma primo. Costante. Sto pensando se c'è uno sbaglio in quello che ho fatto. Prego. Esatto. Non è in parametro d'arco, quasi quasi sì, nel senso che la norma è costante del vettore, però non è esattamente 1 la norma. Dunque? Deve dividere questo risultato. Questo qua più che K1 diciamo sarebbe l'omega 1, cioè la matrice delle curvature, però non in parametro d'arco. E vi ricordate che relazione c'è tra la definizione fatta in parametro d'arco e la stessa cosa fatta non in parametro d'arco, cioè la relazione è che le curvature vere sono 1 diviso la norma di gamma primo per la matrice scritta non in parametro d'arco. Quindi dovrei dividere per la norma di gamma primo, ok? Però ciò non toglie che è costante. Questo K1 dovrebbe essere 1 diviso la norma di gamma primo per omega 1. Perché qui in effetti avrei dovuto, siccome questo E1, E2, N e 4 sono in un parametro teta che non è il parametro d'arco, queste cose che sarebbero scritte dentro la matrice sarebbero gli omega piuttosto, cioè non proprio le curvature, sarebbero le curvature diviso quella norma. Non vado a riscrivere tutto, scusate, ma tenete conto. Ok, però qui potevamo già calcolare, diciamo, K1 è costante, ok? E adesso cominciano le complicazioni, quindi non so se neanche faccio in tempo, ma comunque volevo giusto impostare il problema. E per andare avanti devo calcolare gamma terzo. Allora, calcolare gamma terzo non è un grosso problema perché basta derivare. Allora, viene A per il seno di T, perché la derivata del coseno è meno il seno. Scusate, ma c'era T o teta? C'era T, ok. Poi c'è meno A per il coseno di T, poi derivo il coseno, quindi cambia segno, c'è di nuovo un beta e viene il seno di beta T, e poi qui resta il segno meno, B, un beta viene fuori e viene un coseno di beta T. Questo è gamma terzo. Allora, gamma terzo dovrebbe essere ortogonale a gamma secondo. Controlliamo un attimo. A per meno A fa meno, meno per meno fa più, A quadro si cancella, anche l'altro si cancella, si è ortogonale. È ortogonale a questo, ma non è ortogonale naturalmente a gamma primo. Provate a confrontarlo con gamma primo, fate meno A al quadrato per il seno al quadrato, meno A al quadrato per il coseno al quadrato. Quindi quando fate il prodotto scalare non viene 0. Quindi gamma terzo non è un multiplo di E con 3. Per trovare E con 3 cosa bisogna fare? Bisogna prendere gamma terzo, togliere la proiezione lungo E con 2, togliere la proiezione lungo E con 1 e dopo dividere per la norma. Ok? Quindi per trovare E con 3 dovrei fare così. E con 3 dovrebbe essere prendo gamma terzo, gli tolgo la proiezione ortogonale lungo e con 1. Dire contro e con 1 o gamma primo è lo stesso perché è un multiplo di quello, quindi quando faccio la proiezione ortogonale non c'è problema. Faccio gamma terzo prodotto scalare gamma primo diviso gamma primo prodotto scalare gamma primo che moltiplica gamma primo diviso la norma di questo vettore. Questa è l'operazione che dovrei fare. Bisognerebbe anche togliere gamma terzo, scalare gamma secondo, diviso gamma secondo, scalare gamma secondo, moltiplicato per gamma secondo, ma questo fa zero perché sono già ortogonali, quindi non c'è problema. E siccome c'è solo una operazione da fare, proviamo a farla. Allora, proviamo a prendere gamma terzo è A, e adesso comincio a risparmiare, scrivo seno di T, seno S e C invece che seno coseno, meno A coseno di T, B beta cubo seno di beta T, meno B beta cubo coseno di beta T. Questo vettore a cui tolgo un certo multiplo del primo vettore. Allora il primo vettore lo ricopio, cosa c'era? Meno A sin T. Allora, meno A per il seno di T. A per il seno di T. B beta per il seno di beta T. Meno, com'era? Meno e poi più. Quindi qua meno e qua B beta, però qua c'è, scusate, troppi seni. Coseno, qua c'è un seno e qua c'è solo un coseno. Controlliamo un attimo. C'è seno, coseno, seno, coseno. Seno, coseno, seno, coseno, ok. Purtroppo ho lasciato poco spazio perché devo fare il prodotto scalare gamma primo, scalare gamma primo, l'avevo già fatto prima. E cosa viene? A quadro più B quadro beta quadro. E al numeratore devo scrivere gamma terzo, scalare gamma primo. Allora, gamma terzo ce l'ho lì, gamma primo ce l'ho lì, quindi faccio il prodotto scalare. A sin teta per meno A sin teta. Viene il seno al quadrato, poi meno A cos quadro e quindi viene un meno A alla seconda, poi viene B beta cubo per B beta, quindi viene B quadro beta alla quarta seno alla seconda, cosegno meno, quindi meno B alla seconda beta alla quarta. Non sembra neanche così terribile, diciamo. E quindi qui sto calcolando, attenzione, sto calcolando solo il numeratore per il momento, sto calcolando questa quantità qui. E dopo devo dividere per sua norma per avere il vettore con 3. Ok, allora questo cos'è che devo fare? Notate che sembra abbastanza fortunata la situazione perché fate seno si somma col seno, coseno col coseno e così via. Quindi ragionevolmente vi aspettate un vettore in cui qua c'è scritto un multiplo del seno di t, un multiplo del coseno di t, un multiplo del seno di beta t e un multiplo del coseno di beta t. Giusto? Bisogna solo capire qual è il multiplo. Allora il multiplo naturalmente lasciamo al denominatore A quadro più B quadro beta alla seconda, perché tanto poi quando dividiamo per la norma quello scompare. Ok? E cerchiamo di capire cosa arriva al numeratore. Al numeratore, siccome qua ci sono un po' di segni meno, mettiamo dei segni più. E poi cosa devo fare? Per esempio, in questa posizione, cosa devo scrivere? Dovrei scrivere A più A che moltiplica il denominatore, devo fare il denominatore comune, A che moltiplica A quadro più B quadro beta quadro più A quadro più B quadro beta alla quarta che moltiplica meno A. Giusto? Il seno di T moltiplica A per il denominatore più il numeratore per meno A. Dunque A per A, questo se ne va, mi sembra. Un A si può raccogliere, un B quadro si può raccogliere, beta quadro si può raccogliere, quindi viene A. B alla seconda, beta alla seconda, che moltiplica 1 meno beta alla seconda. Siete d'accordo? Siamo d'accordo? Vediamo al secondo posto che cosa succede. Mi troverei un meno A che moltiplica la stessa quantità, il denominatore, e poi un più, lo stesso numeratore che moltiplica A. Quindi mi trovo la stessa cosa col segno cambiato. Quindi dovrei trovarmi meno A, B alla seconda, beta alla seconda, 1 meno beta alla seconda. Poi vediamo cosa arriva all'ultimo posto qua. All'ultimo posto qua arriverebbe un meno B, B alla terza, che moltiplica A quadro più B quadro beta quadro più B per beta che moltiplica A alla seconda più B alla seconda beta alla quarta. Siete d'accordo? Meno B beta cubo che moltiplica il denominatore A quadro più beta quadro B quadro e poi più b beta che moltiplica il numeratore. Allora, b beta cubo fa b al cubo beta alla quinta, b al cubo beta alla quinta. Questa volta va via questo, mi sembra. Qui c'è un più, qui c'è un meno. E cos'è che resta qui allora? Un b un beta che moltiplica A quadro e qui c'è A quadro che moltiplica B che moltiplica beta al cubo. Quindi cos'è che posso raccogliere? Posso raccogliere A alla seconda. Posso raccogliere un B da solo. Posso raccogliere un beta da solo e che cosa resta? Rimane 1 meno beta quadro. Prego. Allora qua vi aspettate che venga lo stesso ma col segno meno. Allora in sostanza quello che viene fuori, a parte un coefficiente davanti, perché A si può raccogliere, B si può raccogliere, un beta si può raccogliere, il denominatore A quadro più B quadro beta quadro si poteva raccogliere e alla fine viene anche 1 meno B quadro si può raccogliere beta quadro. Allora là resta un B beta seno di T, qui resta un meno B beta coseno di T. All'ultima cosa cos'è che resta? A, B e beta sono raccolti, questo è raccolto A che moltiplica il coseno di beta B, di beta T, e qui resta meno A per il seno di beta T. Allora, se non ho sbagliato, questo è quello che viene. E naturalmente cos'è che dovrei fare per controllarlo? Controllo che sia ortogonale a gamma primo e ortogonale a gamma secondo. Questo è il minimo sindacale, d'accordo? Giusto per capire di non aver sbagliato tutto. Comincia a non piacermi perché non sembra ortogonale a gamma primo. Gamma primo avrebbe meno A seno di T, poi A coseno di T che moltiplica quello. Sembrano due segni meno, però viene A per B per beta, A per B per beta, poi lì c'è un segno meno per meno. Ah sì, viene ortogonale. Non sembra, ma viene ortogonale. E che sia ortogonale a gamma secondo, vabbè, ci spero. Però sarebbe buona cosa controllare. Dunque, E con 3 chi è? E con 3 sarà 1 diviso la norma che moltiplica questo vettore. B beta seno di t, meno B beta coseno di t, meno A seno di beta t, A coseno di beta t. E qual è la norma di questo vettore? È A quadro più B quadro beta quadro. Ok, e a questo punto uno potrebbe già calcolare il K2, o meglio l'omega 2 per la beta. Omega 2 sarebbe le 2 derivato moltiplicato E con 3. Adesso mi viene il dubbio che uno poteva risolvere l'esercizio senza fare tutti questi conti. Ok, comunque uno a questo punto potrebbe fare effettivamente il derivato di E2, che è facile, moltiplicarlo per E3. Sì, ok, non sarebbe mica facile usare la formula. Stavo pensando per un attimo che avrei potuto usare questa formula direttamente. Però avrei dovuto calcolare quant'è la norma del vettore che ho sopra. Che forse è facile, forse no, dipende. Forse si potrebbe fare comunque. Comunque in questo caso naturalmente uno sarebbe portato a dire faccio la derivata di E2 primo, che tanto lo conosco. E2 primo, E2 dov'è? Eccolo qua, gamma secondo diviso la norma di gamma secondo, la sua derivata è semplicemente gamma terza, naturalmente diviso la norma, che è una costante, e dopodiché lo moltiplico scalarmente per quell'altro e vedo il risultato. E a questo punto uno vedrà che è una costante. È dipendente da A, B e beta e basta. Ok. Questo è per trovare E con 3. A quel punto uno ha E1, E2, E3. Dati E1, E2, E3, abbiamo che E con 4 sarà meno il cross di E1, E2, E3. Dunque, che vuol dire? Il segno meno serve perché abbia l'orientamento giusto, il cross sono i determinanti, quindi sarebbe lo sviluppo del determinante meno i minori segnati di E1, E2, E3. Naturalmente quello che gli conviene fare è questo, fare meno il cross dei vettori che abbiamo visto prima, cioè prendo gamma primo, gamma secondo, non proprio gamma terzo, gamma primo, gamma secondo, poi quello che ho calcolato qui, che non, a cui non ho dato un nome, gamma terzo meno la proiezione ortogonale lungo gamma primo, questo è il terzo vettore, e poi dividere per la norma del vettore che c'è sopra. E quando volete fare il cross, essenzialmente non dipende dai generatori che avete, perché quando generano quel sottospazio di dimensione 3, il cross sapete chi è, cioè è il vettore ortogonale, solo che volete quello giusto, l'orientazione giusta, e dividerlo per la norma. Questo per non portarsi dietro tutti i denominatori. E quindi quello che dobbiamo fare è meno, allora, il cross e i vettori quali sono? E qua devo ricopiarmeli, vediamo un attimo. Il gamma primo comincia con meno a. Meno a per seno di t, a per il coseno di t, b beta per il seno di beta t, e penso col segno meno, giusto? E poi b beta per il coseno di beta t. B beta per il coseno di beta t. Poi il gamma secondo ha tutti e quattro i segni meno. I coefficienti sono AA, B beta quadro, B beta quadro, e qua c'è il coseno di T, il seno di T, il coseno di beta T e il seno di beta T. Ok? E poi l'ultimo è il vettore che abbiamo calcolato qua, vediamo se è ancora scritto da qualche parte, eccolo qua. Quindi c'è i due segni meno in mezzo, meno e meno. B beta è al primo posto e c'è seno di t, coseno di t, e poi meno a, a seno di beta t, meno a seno di beta t, a coseno di beta t. E poi deve dividere per la norma di quello che arriva. A questo punto uno si chiede se veramente deve calcolare con 4, però per calcolare K3 o si fa E con 4 derivato scalare E3 oppure si fa E3 derivato scalare con 4, quindi bisogna calcolarselo. E lì c'è poco da... E naturalmente fare questo cross sembra un po' complicato perché bisogna fare determinanti 3x3. E allora questo era l'unico punto in effetti in cui uno poteva perdersi. Però vedete che questi vettori sono abbastanza ordinati. Per esempio... guardate il primo, c'è seno coseno, guardate l'ultimo, c'è seno e coseno. Se fate una combinazione lineare è chiaro che potete farli fuori. Per esempio moltiplicate la prima colonna per beta t, beta b, moltiplicate l'ultima colonna per a e fate la somma. Quindi in sostanza qua potete vedere che potete anche, e naturalmente quando fate il cross, parte che dividete per la norma, quindi non se ne accorge, ma non importa se cambiate con operazioni di Gauss, perché basta che lo spazio generato sia lo stesso e il cross vi darà lo stesso risultato. Quindi potete calcolarlo facendo, allora, beh, quella in mezzo lo lascio stare, meno ACT, meno AST, meno b beta quadro coseno di beta t, meno b beta quadro seno di beta t. Quando fate qua una combinazione potete mettere qua 0 e qua 0, fate combinazione del tipo b beta per la prima colonna più a per la terza colonna, fate sparire le cose che moltiplicano seno e coseno di t. Ok? E controllate che qualunque cosa venga sotto viene una combinazione di seno beta t con se stesso e con lo stesso coefficiente che c'è sotto. Quindi qua potete scrivere il seno di beta t e vabbè, col segno meno, e coseno di beta t. E se qua pensate la stessa situazione, cioè fate una combinazione lineare, diciamo A per la prima colonna meno B beta per la terza colonna, fate sparire questi due termini e trovate una cosa che è un multiplo di questo. Fate combinazioni lineari. E a questo punto vi accorgerete che calcolare questo cross non è così difficile. Per esempio, il primo termine che c'è è questo determinante qua. Questo determinante è coseno di t che moltiplica una certa combinazione lineare in cui c'è cos quadro e sen quadro. Quindi il primo termine che trovate là sarà coseno di t che moltiplica qui c'è b beta quadro col segno meno b beta quadro, quindi meno b beta al quadrato. Naturalmente c'è il segno meno davanti e poi bisogna dividere per la norma. Il secondo coefficiente che c'è del cross chi è? Bisogna fare il determinante di questa parte qua cambiando il segno, perché bisogna mettere i cross, bisogna mettere segni alterni. Quindi qui c'è st col segno meno, quindi cambiamo il segno, viene st che moltiplica la stessa cosa di prima, quindi meno b beta quadro. E così via si fanno gli altri. Per esempio l'ultimo che sarebbe da mettere qua sarebbe il minore più o meno, col segno meno, questo minore qua. Questo minore qua c'è il seno di beta t che moltiplica un determinante 2 per 2 che è sen quadro per A, e quindi l'ultimo per esempio viene A. Che moltiplica il seno di beta t. E l'altro che viene sarà A per il coseno di beta t. E a questo punto la norma che c'è sotto sarà la radice quadrata di A quadro più B quadro beta alla quarta. Ok, vi chiedete perché fare questa cosa. L'ho fatta per due motivi. Primo, perché a un certo punto non si sa più che esercizi dare nei compiti. E secondo è perché questo è un caso in cui potete veramente alla mano applicare il Gram-Schmidt, cioè fare veramente il procedimento standard. Partire dalla curva, trovare gamma primo, gamma secondo, gamma terzo, ortogonalizzare la Gram-Schmidt, trovare effettivamente e da questo calcolare le curvature. Naturalmente c'era il suggerimento del tipo fare operazioni elementari. Se uno questo cross cerca di calcolarlo facendo i determinanti 3x3, o ogni determinante 3x3 fa operazioni elementari in modo intelligente, oppure chiaramente sbaglia i conti. Notate che il risultato è molto, molto più semplice di quello che vi aspettate, cioè rispetto a quei determinanti 3x3 il risultato è di una semplicità notevole. Vabbè, questo per allenamento, diciamo. Allora, ripeto, mi scrivete se volete vedere qualcosa di particolare lunedì, oppure lo chiedete direttamente lunedì e ci vediamo lunedì pomeriggio. Prego.
Su questo esercizio qui, adesso provando a farlo mentre lei lo faceva, avevo calcolato subito E4, perché c'è.